La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
È stato un critico d'arte, è stato un cronista della Nuova Londra nel dopoguerra, Colin McKinz. Scriveva per l'Observer, la New Left Review, la radio, la BBC, e faceva parte della buona borghesia intellettuale inglese. La madre era una scrittrice, Angela Thurkell, era imparentata con Rudyard Kipling. Lui aveva scelto però di far parte della bohème che dopo la guerra si era stabilita nel quartiere di Soho. C'erano i bar, i locali, i jazz club, le gallerie d'arte. Non era un ragazzino, aveva una quarantina d'anni. Era omosessuale, non ne faceva mistero, in un periodo in cui per varie ragioni la cosa si preferiva tenere nascosta. Anzi, aveva una passione speciale, doppiamente scandalosa, quindi, per i ragazzi sbarcati a Londra dalla Giamaica, da Trinidad. Conosceva i loro luoghi di ritrovo, la cultura, la loro musica. Era nella posizione, per motivi professionali e anche personali, di saper raccontare una Londra ancora segreta per tanti. Scrisse una trilogia di romanzi, City of Spades del 57, Absolute Beginners, Principianti Assoluti del 1959, l'anno dopo, infine 1960, Mr. Love and Justice. Sono tutti ambientati in un mondo di mezzo che tiene assieme alto e basso, bianco e neri, uomini ricchi e ragazzi facili, canzonette, jazz, traffici di ogni tipo. Li rende di culto il fatto che questa Londra ancora segreta, ancora esotica, si trasformerà presto nella Swinging London degli anni 60, famosa in tutto il mondo per la musica, per l'arte, per la moda. Londra di cui McKinz coglie per primo, intuisce una mitologia, le dà una voce, le dà un suono, le dà una musica. Bentornati alla Musica tra le righe, un saluto da Alberto Piccinini. Il romanzo di cui ci occupiamo oggi è appunto Principianti Assoluti di Colin McKinz. Ecco la quarta di copertina.
Londra, 1958. Un ragazzo di 19 anni si racconta in prima persona la sua estate. Non ha un nome né un cognome. Sua madre lo chiama Blitz Boy perché è nato sotto un blitz, un bombardamento dei nazisti. Fa il fotografo freelance. Gira la città in Vespa, veste con giacche di taglio italiano, la Rolleiflex al collo, ascolta jazz moderno, ha un cinismo e un distacco assoluto nei confronti del mondo degli adulti, della politica e della cultura. Odia i divi delle canzonette della TV anche perché li conosce bene. Di lavoro scatta foto porno ai suoi amici e le vende a uomini d'affari, diplomatici, gente dello spettacolo. Ne ricava abbastanza per pagare l'affitto di un buco a Notting Hill, in una zona chiamata Napoli. Tanto è scassata, popolata da immigrati e irregolari come lui. Poche cose incrinano il suo autocontrollo. L'amore che lo lega ancora a Suze, l'ex fidanzata che lo ha lasciato per sposare un ricco sarto gay, il profondo affetto per il padre, debole e gravemente malato. La disperazione che lo coglie quando nel suo quartiere esplode una caccia al nero lanciata dai Teddy Boys. Una escalation di violenza e razzismo in cui tutti i nodi della sua vita, l'amore, la famiglia, il lavoro, vengono al pettine. The only thing to stop these hooligans from causing panic in Great Britain. The only thing to stop these study boys from causing panic in England. Well, I hope that the government, see they need another kind of punishment. I say one thing to cool down this crime is to bring back the old time cat o' nine. So the old time cat o' nine beat them bad and they come to change their mind. Send them to Dartmoor with lips like fire and they come to surrender. Further. Every night they on duty to safeguard us from violence and robbery, but they would not stop at all. Peter is going to pay for Paul. I say one thing to cool down this crime is to beat them with the old time cat o' nine. So the old time cat o' nine lash them hard and they come to change their mind. Is to send them to Dartmoor with licks like fire and they come to surrender. Of Judge Hitchens, as you know, nothing never happened. So any man pass under his hand can tell you of the rod of correction. He used to treat them meek and mild.
touch them with the old time cat o' nine. So the old time cat o' nine beat them bad and they come to change their mind. It's to send them to Dartmoor with licks like fire and they come to surrender. And every night they walking about in a band attacking woman and man. It seems as though they are no respecter of person beating innocent people. But the judge and jury can settle this thing easily. I say the cat is the only H-bomb to drop and this robustness must stop. So the old time cat on nine lash them hard and they come to change their mind.
La storia dei riots a Notting Hill nel 1958, dei disordini razziali, come si diceva allora, è vera. Abbiamo ascoltato Lord Invader, uno dei grandi cantastorie di Trinidad, seguito molto anche in Inghilterra dagli immigrati, che ci scrisse sopra questa canzone, Il Calypso dei Teddy Boys. Il testo è chiaro, il solo modo per calmare questi teppisti criminali, traduco liberamente, è riprendere in mano la frusta, perché polizia e giudici si impegnano, sì, ma non riescono a fermarli. Quei riots, quelle rivolte, quei disordini fecero scalpore, perché furono i primi, una conseguenza, diciamo così, dell'apertura della rotta atlantica, della Empire Windrush, che portava nel paese lavoratori immigrati che erano però a loro volta cittadini dell'impero. I riots scoppiarono per motivi del tutto futili, forse per dei malintesi. Il risultato fu che per una settimana intera un gruppo di Teddy Boys, di ragazzetti bianchi sbandati, sobillati dalla propaganda dei neofascisti tipo prima gli inglesi Keep Britain White, tennero il quartiere in scacco, costrinsero anzi i residenti a difendersi, peggiorando se possibile la situazione. Il carnevale di Notting Hill, che da allora si svolge negli stessi luoghi, negli stessi giorni, anche oggi che il quartiere è completamente cambiato, è stato il tentativo di trovare negli anni una forma simbolica di pacificazione. Quando Colin McKinnis scrive, è tra gli animatori di un gruppo di intellettuali e di uomini di spettacolo nato proprio in risposta ai riots, intitolato all'amicizia internazionale. C'erano il trombettista Humphrey Littleton, c'era il cantante Tommy Steele, lo storico Eric Hobsbawm, anche un fan e critico di jazz. Il romanzo infatti ha questa cronaca di grande efficacia di quegli avvenimenti. Oltre alla bravura letteraria di tirare i fili di tutti i suoi personaggi dentro questa psicosi collettiva, c'è la descrizione di questa escalation in cui si mescola lo stupore di chi, nero o indiano, viene per nessun motivo preso e picchiato, e anche la complicità di chi resta a guardare ai lati della strada.
Era inutile guardarsi intorno alla ricerca di qualcuno che la pensasse diversamente. Nessuno dei nostri, voglio dire. I neri si difendevano perché vi erano costretti, ma non c'era uno solo dei nostri che li difendesse. Quando succede una cosa di questo genere, credetemi, è proprio come se i sassi si sollevassero dalla strada e vi colpissero, come se le case crollassero e il cielo cadesse. Insomma, tutto ciò di cui non avevate mai dubitato, tutto ciò che vi appariva naturale, va a gambe all'aria. Ogni senso di sicurezza, di razionalità, sparisce. Mi spolverai il fondo dei calzoni e percorsi con la Vespa Wood Lane fino alla Città Bianca, dove la BBC sta costruendo quello splendido palazzo moderno per diffondere alla nazione i suoi messaggi televisivi. Dio mio, pensai contemplando l'edificio. Se potessi entrare là dentro e dirlo agli altri, a tutti i milioni di inglesi, almeno potessi dir loro: se non volete questo, per amor di Dio, impeditelo. Ma se è questo che volete, allora sono io che non voglio voi. Per quanto mi riguarda, dico addio all'Inghilterra. Thank you.
C'è molta musica in Absolute Beginners, principianti assoluti, non è solo un sottofondo, spesso è proprio una qualità dei personaggi. Il protagonista è un fan del jazz moderno, un modernista, un mod, come si cominciava a dire allora in forma abbreviata, e Concord del Modern Jazz Quartet che abbiamo appena ascoltato è uno dei dischi che lui stesso si trova a mettere sul piatto di un giradischi nel corso degli eventi. I riots dell'estate 1958 che minacciano di cambiargli la vita, di cambiare la vita di questo ragazzo con la Vespa, vestito all'italiana, apparentemente distaccato dalle cose, arrivato al passaggio all'età adulta, che vorrebbe vivere i pochi affetti della sua vita veri, la sua ragazza, la sua famiglia, la gente del suo quartiere, e che per qualche motivo non ci riesce e alla fine del romanzo anzi prenderà la decisione di scappare dall'Inghilterra, di montare letteralmente sul primo aereo, se non che all'aeroporto si farà intenerire dalla fiducia nel futuro di un gruppo di ragazzi nigeriani appena sbarcati anche loro dall'aereo, e cambierà idea e rimarrà a Londra. Nel lungo monologo di Absolute Beginners la critica riconosceva qualcosa di Holden Caulfield, il giovane Holden. McKinsey certamente doveva conoscere Salinger, certamente conosceva Jack Kerouac, anche da lui riprende i discorsi da hipster sul jazz, sull'amore per la cultura nera, con una differenza: i protagonisti di Principianti Assoluti non sono estranei alla società, non scappano, vivono invece in un mondo di commerci sotterranei, fanno parte a pieno titolo di questa economia di scambio tra corpi e denaro, la cui merce principale in fondo è se stessi, come se questa fosse una specie di nuova regola sociale dei tempi dell'industria dello spettacolo.
Fu l'avvento dell'era di Lori London a farmi capire che la grande avventura dei teenagers era condannata a un lento declino. 14 anni, quel pivello, dissi al mago. Ci eravamo fermati nel reparto dischi per ascoltare Little Lori in quella sua esibizione che gli aveva fruttato il disco d'oro. Non c'è che dire, d'ora in poi hai il mondo in pugno, osservò il mago. Continuammo a sentire la voce nasale del fanciullo prodigio. «Ogni anno ci vogliono più giovani», esclamai. «Figurarsi, la voce di Lori London non è ancora scesa di tono. E allora chi cercheranno di rapire la prossima volta quei bravi cittadini?» «I lattanti», disse il mago.
Abbiamo cominciato dalle ultime pagine di Principianti Assoluti di Colin McKinsey, il libro di oggi dalla musica tra le righe, le pagine sui Riots, poi siamo tornati alle prime, la prima pagina, il fotografo protagonista, 19enne, uno dei suoi amici migliori, Wizard, il mago, parlano di Lori London nel bar di un grande magazzino moderno a Chelsea, dove c'è un reparto dischi. Lori London, anche lui, è esistito veramente, l'abbiamo ascoltato, aveva 13 anni, andava ancora a scuola, fu scoperto come cantante nel programma musicale per i ragazzi della BBC 6-5, incise questo vecchio gospel degli anni 20, He's Got the Whole World in His Hand, e andò di botto prima in classifica in Inghilterra, fece anche successo in America, ma non riuscì più a ripetersi negli anni successivi. Ora, per tutto il romanzo, Colin McKinsey si muove tra finzione e non finzione, tra fiction e non fiction. È un oggetto narrativo davvero interessante questo romanzo, ed è bravo Colin McKinsey a mettere in bocca personaggi in maniera molto naturale questi discorsi che vengono evidentemente dalla sua scrittura giornalistica. Nella scena subito successiva il fotografo incontra per la prima volta Suze, conosciamo, cioè la sua ex fidanzata, che è anche la sua procacciatrice di clienti, cioè lei deve metterlo in contatto con un diplomatico sudamericano che vorrebbe delle foto osè, un certo Mickey Ponderosa. E Suze viene descritta così: a 17 anni va pazza per i neri, si gode la vita e i ragazzi vanno pazzi per lei, scrive McKinsey. Lavora in una casa di moda e annuncia all'inizio del romanzo che sta per sposarsi con uno stilista gay quarantenne per il quale lavora come segretaria, il quale ha bisogno di un matrimonio di facciata. In quel periodo l'omosessualità è ufficialmente fuori legge in Inghilterra, e questa cosa fa piombare il protagonista, il fotografo, che ricordo non ha nome nel romanzo, in una cupa depressione, in un lungo tira e molle. Alla fine Suze tornerà dal suo ex fidanzato, in qualche modo tornerà, o almeno prometterà di scegliere l'amore e di lasciar perdere la convivenza. C'è una malinconia di fondo in cui l'amore, ma anche i rapporti sociali, sembrano condannati a non funzionare mai, a non essere mai veri fino in fondo, e per questo c'è una sola cura possibile, quella di mettere sul piatto un disco di jazz.
Misi un disco sul suo hi-fi e scelsi Billie Holiday, che mi ispira anche più di Ella Fitzgerald. Ma solo quando sono stanco e d'umore cimiteriale, come in quel momento dopo l'incontro con Suze, la faticata con la Rolleiflex e quella conversazione idiota. Billie Holiday, Lady Day, ha sofferto tanto in vita sua da poter sostenere tutte le nostre sofferenze, e ben presto tornai di ottimo umore.
Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale. young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale.
Lascia che i poeti tubino l'amore nel loro modo infantile. Io conosco ogni tipo d'amore, molto meglio di loro. Love for Sale di Cole Porter, Billie Holiday, era il ritratto di una prostituta in un musical, The New Yorkers. Si sapeva che Billie Holiday aveva fatto la vita, come si dice, si era fatto anche la galera per questo. C'è un'aria da musical anche in Absolute Beginners, principianti assoluti. A un certo punto è un pensiero del suo protagonista che di notte esce da un locale di Soho e dice: una cosa è certa, un giorno scriveranno commedie musicali sui favolosi anni 50. C'è anche il gusto di una messa in scena molto colorata, un po' esagerata, un po' hard-boiled, un po' felliniana. Assomiglia il fotografo in Vespa, in fondo, al paparazzo felliniano. McKinsey aveva disseminato questo suo romanzo sui teenager di caricature che raccontavano in modo appunto buffo il mondo nascente dello spettacolo, il mondo della TV, della canzonetta, della pubblicità, e poi erano quelli che con i teenager ci facevano i soldi. Questo è un romanzo in cui ci sono più soprannomi che nomi. Call Me Cobber è un produttore televisivo australiano che sta per mandare in onda un reality di cuori solitari. Dido Lament è una giornalista di costume e di gossip. Vandy's Partner, il pubblicitario che a un certo punto propone al fotografo di lavorare per lui, che sono tutte figure finto vere, ovviamente. Tra l'altro, quelli che conoscevano bene Colin McKinsey dicono che il fotografo 19enne fosse ispirato davvero a un giovane avventuriero mod, uno esistente, Terry Taylor, che al Soho gestiva in realtà un posto che faceva fototessere, un posto di passaggio, come dire. McKinsey lo conobbe, lo fece entrare nel suo giro di amici artisti, e Terry Taylor fece parte della controcultura londinese per tutti gli anni 60, poi visse in Marocco, scrisse un romanzo, è morto soltanto qualche anno fa. C'è anche un catalogo di amici avventurieri nella casa del quartiere dove vive il fotografo, il quartiere soprannominato Napoli. È una vecchia casa a tre piani, molto scassata, di proprietà di un pakistano. Al primo piano abita il favoloso Oplited, Fabulous Oplite, che faceva il marchettaro e adesso passa informazioni riservate ai giornalisti mondani. Al secondo piano c'è Mr. Cool, un ragazzo nero elegantissimo con la barbetta curata, un vestito a righe di taglio italiano, che ascolta dischi del Modern Jazz Quartet, ma nessuno sa in realtà che lavoro faccia per comprarseli. Nel sotterraneo abita infine Big Jill, una pimp, una pappona lesbica di 20 anni che ha tutto un giro di ragazze lesbiche, anche loro.
Detesto pagare l'affitto. Penso che le case dovrebbero essere gratuite, come l'aria, i giardini pubblici, l'acqua. Non credo di essere tirchio, anzi, non lo sono affatto. Ma non sopporto di dare più di un paio di scellini al padrone di casa. Per quanto la zona sia orribile, in questo quartiere ci si sente liberi. Nessuno, ripeto, nessuno mi ha mai domandato chi sono, che cosa faccio, a quale classe sociale appartengo, che studio ho fatto. Ora, una cosa che proprio non sopporto sono le domande indiscrete. Senza contare che quando quei banditi che ci abitano si rendono conto che te la cavi, che sai guadagnarti da vivere, eccetera, non ti rinfacciano mai che sei un prodotto del culto dei teenager e tutte queste balle. Se hai quattrini e sai badare a te stesso, ti trattano da uomo.
You're just in time, stud. Feast your eyes on a vision. Cannon.
Pretty little thing, she held all the magic that's so hard to believe. Never too far away, it's hard to conceive. Never thought she'd have to go, never thought she'd leave. It came like a killer. Oh,
of life.
Blow, Sade con arrangiamenti di Gil Evans dalla colonna sonora del film, dal musical che venne tratto nel 1986 da Absolute Beginners, 30 anni fa, quasi 30 anni dall'uscita del romanzo, regia di Julian Temple, il cast era notevolissimo, David Bowie faceva il pubblicitario megalomane, Patsy Kensit faceva la fidanzata del fotografo Ray Davis, Sandy Shaw erano i genitori. Il film fu un flop terribile, era un tentativo di La La Land molto in anticipo sui tempi, fece fallire i produttori inglesi, la Goldcrest, una casa di produzione importante. In questa scena, mentre in un jazz club di Soho, Athene Dan Cannon canta sforzandosi di imitare Lady Day senza riuscirci, il fotografo scopre, perché l'occhio gli cade su un giornale, che la sua ex fidanzata Suze ha sposato lo stilista gay Henley, come aveva minacciato di fare. Allora sale sulla Vespa, vaga senza meta, disperato. In fondo anche lui ha compiuto un tradimento quando ha consentito a lavorare per il pubblicitario Vendis Partner, e torna verso il suo quartiere e scopre che lì la tensione sta salendo. Un Teddy Boy di sua conoscenza, un certo Ed the Ted, va a dirgli che il suo capo vuole che Mr. Cool, il suo vicino di casa nero, Mod, vada via di lì, che lasci l'appartamento. Il fotografo fa pugni con Ed, lo stende, ma è troppo tardi, neppure questo fermerà i riots. Abbiamo raccontato così Principianti Assoluti, Absolute Beginners. Il romanzo ha avuto una prima traduzione italiana nel 1964, poi venne ripubblicata, ha avuto altre traduzioni, credo è fuori commercio, si riesce però a trovare usato, se vi capita dategli uno sguardo. Un saluto da Alberto Piccinini, il programma come al solito è a cura di Monica Nonno con Erika Manni, in regia c'era Francesco Mandica, in console Paola Brei. Alla prossima Musica tra le righe.
Del jazz potete pensare quello che volete, del resto me ne infischio di quello che ne pensate, ma il jazz è qualcosa di così stupendo che se qualcuno non ne va pazzo, per lui si può provare soltanto compassione. Io non pretendo di capire tutto del jazz, anzi ci sono certi LP che mi lasciano attonito, ma la cosa sensazionale del mondo del jazz per tutti i giovani che ne entrano a far parte è questa: che nessuno si cura della classe sociale alla quale appartenete, del colore della vostra pelle, dei vostri quattrini. Se ne frega che siate maschi o femmine, o un po' dell'uno e un po' dell'altro, purché comprendiate l'ambiente e sappiate comportarvi come si deve. Ecco la ragione per la quale, quando capii che la bella avventura dei teenager scadeva nelle mani degli esibizionisti e degli usurai, a poco tagliai i ponti con gli abbeveratoi dei ragazzi per frequentare i bar dove si riunivano tipi più vecchi che gravitavano nel mondo del jazz.